Tra il 1979 e il 1995 nel Mar Mediterraneo naufragano in modo misterioso 39 navi. Vengono ben presto ribattezzate navi dei veleni. Sono storie quelle di queste navi che vedono protagonisti traffici di armi, inchieste giudiziarie e parlamentari, scomparsa di rifiuti tossici e radioattivi e addirittura infiltrazioni mafiose. Storie su cui stavano cercando di far luce anche Ilaria Alpi e Milan Hrovatin prima di essere assassinati a Mogadiscio. È di questi giorni la notizia di una presa di posizione di Legambiente che chiede alla costituenda commissione d'inchiesta sul ciclo di rifiuti di mettere traffici delle ecomafie all'ordine del giorno come suo obiettivo prioritario. Le richieste di Legambiente arrivano alla luce, per così dire, delle recenti dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Si tratta di un ex affiliato all''Ndrangheta che molti di noi hanno ascoltato al TG1 nelle scorse serate, due serate consecutive, che rilanciano appunto questa questione delle navi dei veleni e dello smaltimento illecito di rifiuti tossici. Su questa vicenda Libera Radio ha ascoltato Sebastiano Venneri, che è il vicepresidente nazionale di Legambiente. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato.
La notizia delle navi a perdere ha ripreso vigore in questi ultimi giorni dopo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ex affiliato all''Ndrangheta, al TG1 di qualche giorno fa. Dichiarazioni abbastanza pesanti riguardo alla pratica di smaltimento illecito di rifiuti tossico-nocivi in Calabria, anche attraverso, come dice in maniera piuttosto chiara ed esauriente il testimone in questione, anche attraverso l'affondamento di navi. Nella testimonianza si parla addirittura di alcune decine di navi che sarebbero state affondate con carichi di rifiuti tossico-nocivi e anche radioattivi. Legambiente ha sollevato questo problema alla fine degli anni Ottanta. L'inchiesta sulle navi a perdere ha preso l'avvio proprio sulla scorta di un dossier presentato alla Procura di Reggio Calabria nel 94 da Legambiente e purtroppo, diciamo, le numerose inchieste che da allora si sono succedute non hanno mai approdato a nulla, solo ed esclusivamente perché non è stato mai possibile recuperare il corpo del reato, cioè le navi che sono appunto affondate, peraltro su luoghi ben identificati dai malfattori e quindi, diciamo, a profondità abbastanza proibitive. Ma che siano state affondate navi con carichi sospetti, ma a questo punto è ovvio che siano carichi di sostanze che non potevano essere smaltite in un altro modo, questo le indagini, le inchieste che si sono succedute purtroppo lo hanno appurato.
Qual è la dinamica che ha portato la criminalità organizzata ad affondare queste navi? Cosa avete ricostruito voi, anche in base alle vicende giudiziarie che lei stesso poco fa ci ha detto comunque sono ancora in corso?
Ma noi nel primo esposto che presentammo appunto nel marzo del 94 alla Procura di Reggio Calabria riferivamo di traffici di rifiuti tossico-nocivi trasportati dal nord Europa verso alcune zone dell'Aspromonte. Stando alle nostre informazioni erano quantitativi trasportati con tir interrati in discariche illegali ricavate in cave naturali, grotte, anfratti, eccetera. Alcuni di questi traffici, avevamo appurato, avvenivano anche via mare. In quel caso le navi approdavano in porti non controllati e poi i rifiuti prendevano la via della montagna. Ora, quella prima inchiesta fece poi esplodere il caso e le procure cominciarono ad indagare in maniera più puntuale, più diffusa, si moltiplicarono le iniziative da parte della magistratura, furono coinvolte anche altre procure oltre a quella di Reggio Calabria, ci furono anche altri episodi sotto la lente di ingrandimento dei magistrati, in particolare lo strano spiaggiamento della motonave Rosso della compagnia Ignazio Messina, avvenuta nel 90 davanti alla spiaggia di Amantea, e così via, fino a che, diciamo, forse meglio di ogni altra cosa spiega la risposta che l'allora ministro per i rapporti col Parlamento Giovanardi fornì per conto del governo a un'interrogazione di Ermete Realacci, il quale, appunto, interrogando il ministro per i rapporti col Parlamento, si sentì rispondere che dall'analisi dei documenti è emerso un imponente progetto, cito dalla risposta di Giovanardi, per lo smaltimento in mare di rifiuti radioattivi, con la scelta di vari siti che nel pianeta e anche nel Mar Mediterraneo avrebbero raccolto i pericolosi rifiuti. Quindi c'era evidentemente, come dire, un disegno piuttosto chiaro che aveva alcuni punti di riferimento, in particolare il noto affarista Comerio, che era un trafficante d'armi e che aveva predisposto un sistema per interrare nei fondali marini attraverso dei missili dei rifiuti radioattivi in modo che venissero smaltiti in questo modo. Era una soluzione un po' sbrigativa che l'affarista in questione proponeva a diversi stati. Probabilmente a un certo punto è intervenuta l''Ndrangheta, che si è fatta terminale di questo traffico e ha trovato la soluzione per tante aziende, forse addirittura per alcuni stati. C'è un dialogo molto interessante che sta agli atti delle indagini coordinate da Alberto Cisterna, un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che riporta la conversazione tra due boss dell''Ndrangheta che, parlando dello smaltimento in mare dei rifiuti tossici, dicono, virgolette, basta essere furbi, aspettare delle giornate di mare giusto e chi vuoi che se ne accorga? Dice uno all'altro. E l'interlocutore all'altro capo del telefono, in una sorta di rigurgito di coscienza, dice, e il mare? Che ne sarà del mare, della zona, se la ammorbiamo? E il primo interlocutore risponde, ma sai quanto ce ne fottiamo del mare? Pensa ai soldi, è la risposta, che con quelli il mare andiamo a trovarcelo da un'altra parte. Ecco, questo è il dialogo che sta appunto negli atti di una delle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia fra due boss dell''Ndrangheta che evidentemente discutevano di come smaltire in mare rifiuti tossiconocidi. Ora il testimone rilancia con forza questo tema e noi vogliamo che questa sia l'occasione per finalmente affrontarlo una volta per tutte, perché purtroppo il tema non è stato abbastanza messo sotto i riflettori, secondo noi, in maniera esauriente.
Soprattutto se si valutano anche alcune vicende drammatiche e inquietanti collegate a questa vicenda di cui stiamo oggi parlando. Mi riferisco naturalmente alla morte di uno dei capitani di una di queste navi affondate, ma soprattutto alla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, i due giornalisti RAI che in Somalia durante la missione ONU Restore Hope indagarono proprio su questo traffico di armi e di rifiuti tossici, soprattutto di scorie nucleari tra l'Italia e la Somalia. Questi sono aspetti ancora non sufficientemente indagati anche della questione.
Sì, questo è un altro filone di indagine che è ritornato nelle indagini della magistratura e delle commissioni parlamentari d'inchiesta sui traffici di rifiuti, per cui ci sarebbero alcune strade che porterebbero appunto, che individuerebbero una sorta di scambio tra smaltimento di rifiuti tossici da una parte e procacciamento di armi e munizioni dall'altra. Anche l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin viene messo in relazione con questo, tanto che nella nostra richiesta abbiamo sottolineato questo dato. Chi ha operato in Somalia negli anni passati riporta qualcosa più di un'ipotesi, che siano stati compiuti dei lavori di costruzione nella strada che collega Garowe a Bosaso in Somalia, seppellendo durante questi lavori interi container di rifiuti tossico e nocivi. E insomma, la morte della giornalista e dell'operatore viene messa in relazione a fenomeni di questa natura, per cui chiediamo che venga approfondito anche questo aspetto.
Tra qualche mese, come ogni anno, Lega Ambiente pubblicherà, noi immaginiamo, il rapporto sulle ecomafie 2009 in questo caso. Possiamo dare qualche anticipazione o comunque ricordare qual è stato il vostro lavoro nel 2008, cioè citare qualche dato proprio in riferimento al grandissimo giro d'affari collegato a tematiche di riciclaggio, piuttosto che appunto collegate alle tematiche ecologiche, tra virgolette, per quanto concerne la criminalità organizzata in Italia?
Beh, ce ne sarebbero tantissime, purtroppo. Il giro d'affari è ogni anno sempre più consistente. Peraltro, una delle affermazioni forse più drammatiche che venivano fuori dalla intervista al collaboratore di giustizia era proprio il fatto che il traffico di rifiuti aveva sopravanzato quello della droga nel giro d'affari della criminalità organizzata, cosa che noi diciamo da sempre, che il vero affare della mafia, non vale più neanche la pena chiamarla ecomafia, ma il vero affare della mafia adesso è lo smaltimento dei rifiuti tossico e nocivi. Noi nell'ultimo rapporto abbiamo stimato per il 2007 un giro d'affari di 18 miliardi e 400 milioni di euro, che è quasi un quinto del business totale annuo delle mafie. L'ecomafia fattura circa un quinto del totale fatturato dall'intera criminalità organizzata. Questo dato già di per sé è un dato incredibile, che si traduce anche in una montagna di rifiuti speciali, una vera e propria montagna, perché è alta poco meno di 2000 metri. Abbiamo calcolato, sempre nel rapporto presentato quest'anno, che l'ecomafia compie circa 83 reati contro l'ambiente ogni giorno, quindi significa 3 reati all'ora. Questi sono i dati, queste sono le cifre dell'ecomafia. Noi oggi, proprio oggi, abbiamo presentato a Napoli una campagna per il risarcimento collettivo, cioè abbiamo chiesto ai cittadini che sono stati avvelenati nel corso di questi anni da traffici e smaltimenti illegali di rifiuti, intraprendere un'azione collettiva di risarcimento in sede penale e in sede civile. L'abbiamo chiamata pagateci il danno, perché è arrivato il momento che laddove sono stati individuati dei responsabili comincino a pagare il danno alle popolazioni che hanno subito in questi anni.
E a proposito di Napoli, sembra proprio che la situazione che fino a qualche mese fa, ma io direi anche oggi, attanaglia il capoluogo campano sia la punta di quella montagna di cui lei ci parlava poco fa. Da questo punto di vista, gli strumenti normativi a disposizione per contrastare questo fenomeno che ormai ha assunto dimensioni impressionanti?
Ma gli strumenti in parte ci sono, in parte noi li chiediamo e li pretendiamo da anni. Primo fra tutto l'inserimento dei reati ambientali nel codice penale, una iniziativa che ci è sfuggita.
Però sono anni che se ne parla di questo.
Sì, sono anni che se ne parla, ci è sfuggita per alcune legislature, nonostante tante dichiarazioni bipartisan da parte di entrambi gli schieramenti, di destra e di sinistra, però sono ormai tre o quattro legislature che non riusciamo a portare a casa una norma che secondo noi sarebbe utilissima, perché chiaramente darebbe più strumenti di indagine, cioè non è una questione di repressione, o meglio, non è solo una questione di repressione, ma più strumenti in mano alla magistratura. I reati ambientali siamo ancora a livello di reato amministrativo che può essere in molti casi estinto col pagamento di un'oblazione, e quindi è chiaro che i magistrati hanno strumenti spuntati nelle mani per colpire i responsabili di questi danni ambientali.